Eccoci, ci siamo. Tra l'altro sta parlando Allegri e poi più tardi manderemo anche, vi faremo sentire qualche estratto della conferenza stampa di Allegri appunto in occasione della gara contro la Samp di campionato. Adesso mi dicono però che sono pronti gli ospiti, vado a presentare già i primi due, quindi do il buon pomeriggio intanto a Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, ben trovato.
Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Gaetano, stanno per arrivare anche gli altri in questo pomeriggio. Allora 331-8200-213 per i vostri messaggi per appunto interagire con noi nel corso di questo pomeriggio. Allora, intanto do anche il buon pomeriggio, dopo Gaetano Imparato, Fabio Petruzzi. Ciao Fabio, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao Gaetano, buon pomeriggio.
Ciao immenso, grande amico mio,
un bacione.
Allora, poi tra poco arriva anche un altro amico, allora io vorrei, c'è l'elegantissimo, come, guardate che stile, lo vediamo anche in collegamento Skype video con il nostro Enzo Bucchioni insieme a Gaetano Imparato e Fabio Petruzzi. Ciao Enzo, ben trovato.
Buon pomeriggio, ben ritrovato a voi, è un grande piacere, ciao.
Hai anche il sole che arriva dritto sul tuo... Ecco, adesso così ti vedo ancora meglio, ecco, dritto un po'... Ma come un altro pochettino... Allora, il sole che ti bacia proprio dritto sul volto,
no, aspetta, però che facciamo meglio.
Facciamo meglio, si alza e se ne va, grandioso Enzo, tutto in diretta, è bellissimo. Allora, facciamo una cosa, ecco, adesso sei proprio top,
no,
perfetto.
Per te faccio tutto, per te faccio tutto.
Che bello. Allora, facciamo una cosa... Voglio partire con voi subito tornando un po' a quello che è successo ieri sera. Partiamo dall'Atalanta, facciamo un giro sull'Atalanta che batte il Bayer Leverkusen 3-2 in una partita, stavo leggendo i numeri, insomma tra l'altro il Leverkusen ha perso soltanto due partite nel 2022, la seconda ieri sera contro l'Atalanta. E una squadra che manda un segnale anche in campionato ottica zona Champions, no? Che ne pensate? Parto da Fabio Petruzzi. Fabio.
Ma sì, manda un segnale anche in campionato, in zona Champions, anche se sinceramente credo che quel quarto posto ormai è stato riacciuffato dalla Juventus e difficilmente lo lascerà. E credo che con il ritorno dei suoi giocatori più importanti, non ultimo ieri sera Muriel, l'Atalanta ha ricominciato a giocare a calcio, ha ricominciato ad essere... avvelenata, naturalmente ultimamente ha perso giocatori importanti come ho detto appunto Muriel, Zapata per diverso tempo, purtroppo mi dispiace dirlo Ilicic, a quale auguro ovviamente un grandissimo ritorno, e altri calciatori, quindi qualche punticino l'ha perso, ha avuto diversi problemi soprattutto in casa, perché fuori casa è una squadra che ha fatto veramente un rendimento da primissimi posti, in casa credo da zona retrocessione se non sbaglio, e però ieri sera ha dato un segnale forte, ha fatto una grandissima partita. Il Bayer Leverkusen è un'ottima squadra, gioca a calcio, ha ottimi calciatori, Diaby, ieri sera mancava Schick che conosciamo bene, Bellarami, insomma è una squadra dove si trovano veramente ottimi calciatori, veniva da un pareggio in casa del Bayern Monaco, quindi è un'ottima squadra, però ieri sera Atalanta mi è piaciuta tanto.
Senti, che ne pensi, così lo chiedo anche agli ospiti dopo, così prendo anche il tuo pensiero, le dichiarazioni post gara di Gasperini, no? Al di là di quelle belle che ha detto su Milanowski e Miranchuk e quello che stanno vivendo, però insomma lui ha parlato di una squadra che in Italia e in Serie A è stata penalizzata e naturalmente il riferimento è andato un po' agli episodi arbitrali. Che ne pensi, Fabio?
Ma capirai, lo dice a noi, insomma, di episodi da parte degli arbitri alla Roma, insomma, ce ne sono stati diversi e sicuramente qualche punto alla Roma manca. Detto questo, ci può anche stare, io credo.
Guarda, lui dice: nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto, alcune cose sono state clamorosamente cancellate, dobbiamo reagire con la nostra capacità, quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo.
Non lo so, io è chiaro che non ricordo bene tutte le partite da parte dell'Atalanta, sicuramente è una squadra che se ricordo a Firenze, ricordo qualche altra partita, qualche errore contro c'è stato sicuramente, però magari a fine campionato tra il dare e l'avere alla fine c'è quasi compensazione, però è chiaro, ripeto, alla Roma mancano diversi punti, a diverse squadre mancano altri punti, quindi io credo che sia un discorso proprio sbagliato da parte dei nostri arbitri. Io vedo diversi errori quando vedo dei tredoli con il VAR o la VAR, come lo vogliamo chiamare, con queste tecnologie ad oggi non dovresti mai sbagliare, difficilmente.
Bravo Fabio, grande Fabbio.
Ma no, perché no, è vero, il discorso credo che sia alla fine, penso, un po' più di presunzione, perché se tu hai dei modi per andare a vedere degli errori che succedono in campo e non vai a vederlo, è perché a volte magari senti forse troppo bravo e poi alla fine c'è carico. Però ecco, chiaro, ad oggi, ripeto, per me oggi l'arbitro dovrebbe sbagliare poco o niente.
Poco o niente, dice. Allora, aspetta, sento Imparato che già diceva qualcosa e poi voglio anche sia Atalanta e questo discorso qui. E poi dopo andiamo alla Roma. Gaetano.
Ma sulla questione Gasperini ha ragione, perché le penalizzazioni ci sono state, ma come giustamente ha detto Fabio, anche altri club ne hanno. E quindi il discorso è più generale. Poi negli altri anni, in qualche altro campionato, quando l'Atalanta ha dovuto avvantaggiarsi di qualche vantaggio, se ne è beata la grande, per esempio col Napoli, ma questo non è una questione per fare campanilismo qui, quindi ci sta il dare a avere. Questa volta ha ragione Gasperini, perché sono stati penalizzati, non so se non hanno avuto rispetto o che, ma innegabilmente un po' sono stati penalizzati. Su quello che dice Fabio, sfonda una porta aperta, ma del resto Fabio io lo conosco da tempo, quando era uno dei migliori difensori Serie A, e lo dico seriamente, no, perché è stato dall'altra parte del telefono a giocare d'anticipo. Se facessero un capitolo solo sui difensori, su come si gioca d'anticipo, Fabio Petrucci potrebbe insegnare ai difensori d'Italia, d'Europa e del mondo come si gioca in anticipo quando hai un avversario alto 2 metri. Quindi al di là di queste cose che l'ho visto giocare, ma è la verità, tu sei meglio di me, è un pragmatico, fino in fondo, perché oggi come oggi tra VAR e altre diavolerie tecnologiche che si potrebbero usare, le partite dovrebbero essere regolari al 100%. Io dico sempre una cosa: se esistesse un drone che si sostituisse all'arbitro e fischiasse il drone anche il qualsiasi minimo fallo e azzererebbe qualsiasi errore del regolamento, è un po' inipotizzabile, sono convinto che gli arbitri protesterebbero, perché sarebbe la macchina, non, e invece se ne sfregherebbero di quello che è il lineare decorso di una partita, che azzererebbe gli errori arbitrali. Quindi a me questa cosa non sta bene, si devono riregolare certe cose, deve essere sfruttato, qua non si può intervenire e quello si deve intervenire, però se si interviene al secondo comma quello deve chiamare lui dalla cassa, no, non è così. Gli errori su errori restano tali, pure se un fallo là, no, il fallo laterale, quel, no, non è così. E poi sulla questione Atalanta ieri, velocissimo, mi ha fatto una grandissima impressione, non vorrei però purtroppo che il vantaggio fosse esiguo e quindi si può ribaltare ancora tutto, però mi ha fatto un'ottima impressione.
Ottima impressione. Bucchioni.
Eccomi qua, ricomincio dall'ultima considerazione di Gaetano. Sì, ieri sera sì, però ho la sensazione quest'anno che l'Atalanta fatichi a tenere continuità, cioè quel gioco che implica grande attenzione, concentrazione, grande forza fisica, grande intensità, condenso in una parola intensità, fatichi a tenerlo per più gare. L'abbiamo vista a volte, ci siamo detti, ecco, è tornata l'Atalanta, no? Poi puntualmente la partita dopo invece è calata. Ieri sera è piaciuta anche a me, ovvio. Ora per rientrare in Champions la situazione è molto complicata. Sono d'accordo che la Juventus è andata avanti e sarà difficile scalzarla da quella posizione, però hai ritrovato Muriel, che era assente, non giustificato da qualche tempo, e se Muriel è questo, deve recuperare una partita l'Atalanta, ricordiamo, qualche speranza diamogliela ancora. Per quanto riguarda gli arbitri, Gaetano e Fabio, il discorso, sono d'accordo anch'io che in un mondo ideale, con le macchine che ci sono adesso, si potrebbe raggiungere la perfezione o quasi. Il problema non è questo, il problema è che gli arbitri non lo vogliono, cioè spiego anche perché sarebbe uno sport diverso da quello che facciamo ora. Un po' di ragione ce l'hanno, perché
uno sport
completamente asservito al VAR. Secondo me ci sono situazioni sulle quali si può migliorare e si deve migliorare, altre hanno ragione quando ti dicono io lo vedo dal campo, è un contatto, il giocatore va avanti due metri e non è tale invece la spinta che riceve, queste cose. Voi, Fabio ha giocato a calcio più o meno, cioè abbiamo giocato, lo sai che non è così, se ti metti davanti al video se è tutto ingigantito, devi mettere in un'altra, secondo me. Poi è chiaro che ci sono cose che non mi piacciono, non piacciono neanche a me, ormai sono talmente bravi a andarla a vedere in pochi secondi.
Ma c'ha ragione Gasperini, no. Sì o no, Enzo?
No, Gasperini non ha ragione. Perché, quando l'Atalanta andava bene, era tutto perfetto e qualche errore c'è stato a vantaggio degli altri e stava sempre zitto. Ora sta cercando di mascherare un momento di difficoltà dell'Atalanta, che è evidente in tutta la stagione, sia in Champions che in campionato, con gli errori arbitrali. Errori clamorosi, lui si riferisce soprattutto al discorso del fuorigioco con la Fiorentina. Ma lì non è un problema di VAR o non VAR, lì è un problema di regolamento, che abbiamo già analizzato mille volte. Se il regolamento tornasse indietro e dicesse quelli che sono avanti dalla linea del fuorigioco è sempre fuorigioco, sarebbe un modo per far chiarezza e lasciare meno l'interpretazione.
No, però
che... aspetta che c'è Fabio, ti vuole dire una cosa. Fabio, dici?
No, dicevo, ha ragione che poi naturalmente l'arbitro dal campo vede in maniera diversa, però anche noi dalla televisione è chiaro, se vediamo un intervento dove arrivi piano a due all'ora e c'è un mezzo contatto, per me non è mai fallo. Però lo vediamo anche dalla visione, faccio un esempio, no? Ci sono episodi che li vedi a velocità normale e dici questo è fallo netto, poi va a vederlo alla moviola e puoi anche dire per me non è fallo, o perché quell'intervento non è stato così clamoroso come può sembrare vista da vicino, ma anche dalla televisione si vedono certi interventi. Io credo che il VAR debba essere preso in considerazione soprattutto in situazioni particolari, cioè faccio un esempio, se io sto dentro l'area di rigore e sto calciando, arriva avversario e mi arriva e c'è un mezzo contatto, io magari non lo vedo, vado a vedere il VAR, lì è contatto, sta calciando, può far gol e calcia di rigore. Il gol annullato alla Roma, faccio un esempio, in Roma-Genoa, dove oggi per me quello è fallo, quello di Abraham sul difensore, sì. Oggi per me con le nuove tecnologie e come stanno usando il mezzo, per me è fallo, però questo per me non è mai fallo, perché o me lo fischi subito e l'arbitro dal campo l'ha visto quell'intervento, o non me lo puoi fischiare dopo due minuti e mezzo quando ho fatto gol, ho esultato, l'emozione, la gioia, 94.
Ho capito, però quello si può rivedere, no?
No, però dico, no, l'arbitro dal campo l'ha visto. L'arbitro dal campo quell'intervento l'ha
però
visto.
Però loro ti chiamano, guarda, potrebbe essere un errore, un chiaro evidente
errore.
Ma
l'arbitro l'ha visto, non è che l'arbitro sta dall'altra parte del campo e non ha visto quell'intervento, l'ha visto, quindi andarla a rivedere in televisione o andarla a vedere come l'ha visto lui dal campo cambia poco.
Se ne esce più.
È un intervento che secondo me anni fa era un intervento normale, ci stava, allora veramente era
gli anni tuoi erano tutti falli, te lo dico io, guarda caro Fabio, negli anni tuoi fischiavano falli, ma non facevano più giocare secondo me.
Infatti per questo dico oggi è diventato troppo esagerato tutto, oggi non c'è un gol dove tu non dici aspetta, perché tanto c'è sempre qualche cosa che vanno a vedere e succede magari 20 secondi fa, magari c'è stato un strattonamento o c'è stato un mezzo intervento. Oggi non puoi più esultare bene, perché devi aspettare sempre, ogni minimo gol.
Allora, intanto arrivano un sacco di messaggi, non sono d'accordo con Imparato, automatizzare il calcio vorrebbe dire renderlo asettico, quindi non va bene. Poi chiedono addirittura Bucchioni se c'è un ritorno di fiamma della Juventus per Donnarumma, dopo ti risponde. Come?
Sarà l'anno prossimo in bianco-nero, secondo me.
Imparato già risponde, anche per te Enzo? Prossimo anno?
Sì, anche per me, perché questa operazione non mi è mai tornata e se l'ha detto da subito che fosse stato un giro per evitare il trasferimento diretto, poi dietro sappiamo sempre chi c'è, chi manovra queste operazioni. Forse il problema era Szczesny l'anno scorso, l'abbiamo detto mille volte, perché con l'ingaggio da 7 milioni la Juventus non era riuscita a piazzarlo e con il contratto che ancora ora il contratto sta arrivando a fine, e quindi secondo me la destinazione di Donnarumma è proprio questa, se non l'estate prossima, quella successiva, ma attenti anche all'estate prossima.
Attenti anche all'estate prossima, va bene, insomma avete già risposto. Fabio, facciamo un giro sulla Roma prima di salutarci. Ieri 1-0, terzo 1-0 consecutivo per la Roma di Mourinho, che diventa cortomuso.
Sì, diciamo che i primi due 1-0 sono stati ottimi, fatti bene, nel senso che con la Spezia la partita doveva finire prima e l'hai vinta al 98esimo su calcio di rigore, che ci sta, però quella è una partita da recriminare, cioè la Roma doveva la strameritata, si è affrontata con la testa giusta, con giusta cattiveria, con l'Atalanta stesso discorso, hai affrontato l'Atalanta come va affrontata, l'hai aspettata, gli hai fatto male, hai vinto la partita, hai portato a casa tre punti importanti contro un'ottima squadra che abbiamo visto ieri sera. E per quanto riguarda ieri sera, io dico una cosa, io credo che ieri sera la Roma è più forte del Vitesse, questo sì, è fuori di dubbio, nettamente più forte.
Il campo era un campo di patate per tutte e due.
Io oggi do anche delle scusanti ai calciatori e delle attenuanti, perché quello è un campo dove veramente non si può giocare a calcio, non si può giocare a calcio. La mia paura è che però anche ieri sera nella vittoria ho paura che la Roma non è pronta come intensità per queste competizioni europee, come intensità, perché anche un semplice Vitesse che non ha nulla di particolare, però ha messo un po' di intensità diversa dal campionato italiano, un po' più di aggressività, campo l'ho detto bruttissimo, e la Roma al primo tempo ha sofferto tanto. E la Roma più tempo ha sofferto tanto.
Bucchioni.
Sì, sono d'accordo. A me la Roma sinceramente non piace. Parlavi di cortomuso, non a caso, perché sia Allegri che Mourinho, l'abbiamo detto diverse volte, forse sono legati a un calcio che funziona meno per intensità, come diceva Fabio, ma anche per organizzazione. Roma ha grandi giocatori, invece vedi sempre che fatica, anche con lo Spezia, sì, con lo Spezia, e non puoi arrivare al 99esimo in 10 contro 11 per un tempo e oltre un tempo per battere lo Spezia. Non ha questa fluidità, questa intensità di una squadra che ha un gioco vero, che te lo impone, va in campo e dice ora impongo il... Non ce l'ha, molto legato all'inventiva dei singoli, molto quel tipo di calcio lì, ecco, e a volte funziona e a volte no. Io da Mourinho mi sarei aspettato molto di più, ma evidentemente, ripeto, il problema è collettivo di quel tipo di allenatore che ama un calcio che non dà più frutti.
Barato?
Ma secondo me non aggiungo altro, che sono d'accordo su quanto detto fino adesso, bisogna un po' vedere questo fatto dell'intensità che accomuna non soltanto la Roma, cioè quando ci sarebbe di pareggiare l'intensità dei rimpettai, puntarla sul ritmo più intenso, su una corsa maggiore, su una fisicità, su una tipologia di sforzo maggiore di quello che è la routine del nostro calcio. Se vediamo le partite di Serie A e andiamo a fare dei raffronti con il calcio estero, ce ne rendiamo conto. Secondo me è un discorso che vale per la Roma, ma sta valendo in quest'ultimo periodo anche per il Napoli e per altre squadre. Cioè, qua quando c'è da mettere gli attributi in campo e correre di più, battagliare, fare gli indiani in campo come quando si vedevano a volta altre squadre, non voglio certo tornare al Foggia di Zeman, ma comunque altre situazioni di gente che va in campo a pressare, a correre, a non soffrire, quindi partendo in anticipo, e questo mi pare che a certe squadre risulti davvero difficile. Almeno mi è parso questo della Roma ieri e mi sta sembrando da un po' di gare anche per il Napoli.
Sentite, vi riporto una dichiarazione di Allegri, leggo il virgolettato perché poi più tardi lo sentiremo, lo stanno preparando in regia, su Dybala. Sentite che cosa dice, la domanda è: a livello mentale come sta Dybala, dove si sta sbagliando con lui? Risponde così Allegri: è un uomo, è professionista in una situazione in cui deve discutere il rinnovo di contratto. Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Lui è sereno e tranquillo. Si sta impegnando molto per tornare a disposizione, perché io e la squadra abbiamo bisogno di Dybala. Speriamo di riaverlo, di averlo in Champions. Enzo, che interpretazione dai? Abbiamo bisogno, che è anche un messaggio magari ai piani alti?
Certo, lui ne ha bisogno, la Juventus un po' meno, perché questa vicenda ormai è diventata imbarazzante per tutte le parti in causa, perché io fossi Dybala e avrei già salutato Baracca e Burattini, visto che dal primo di febbraio si può liberare. Come?
Sono d'accordissimo, grande.
Grazie, perché che stai lì a aspettare? E se è vero che c'è il Barcellona, e se è vero che c'è l'Atletico di Madrid, e l'Atletico di Madrid è vero, ma anche il Barcellona qualche sondaggio l'ha fatto, ma c'è pure l'Inter che magari non ti può offrire 10 milioni di ingaggio e comunque è una squadra che ti prenderebbe domani. Ma che stai lì a aspettare cosa? Che la Juventus ti dica ti facciamo un favore,
però non sono d'accordo su questo.
Vai Fabio, dimmi.
Non sono d'accordo, scusami, perché ho sempre detto e si è sempre parlato di riconoscenza anche nel calcio. E magari un calciatore si attacca ad una squadra, io non lo so, sto facendo per assurdo, magari Dybala vuole rimanere alla Juventus e vuole aspettare, non lo so.
Sì,
però,
Fabio,
se fa uno, diciamo che non c'è riconoscenza, se non lo fa, che cosa sta aspettando?
No, Fabio, però ci sono, scusa ti interrompo, ci sono degli episodi che sono successi che a me darebbero fastidio come professionista e come uomo. Cioè io ci rimango volentieri con voi, però non potete darmi degli schiaffi, e gliel'hanno dati a più riprese, ricorderete cosa ha detto a Rivabene.
Con un certo due, tre Ronaldo, volte. Per sacrificare Ronaldo l'hanno messo in naftalina, poi dopo l'hanno richiamato.
Quest'anno. Esatto.
Quest'anno sì, sì.
Va bene due o tre volte, poi gli danno gli appuntamenti per rinnovare e non si fanno trovare, cioè diventa una presa in giro. Quindi sinceramente è lodevole da parte di Dybala, assolutamente, è ancora lì aspettare che tratti. Ripeto, io magari sono più cattivo, li avrei già mandati a quel paese.
No, questo certo, è un segnale. Ma per carità,
la Juventus di Dybala non gliene frega più nulla, mi sembra abbastanza chiaro, perché lui chiede troppi soldi, perché probabilmente hanno altre idee, Isco, non so chi. Sarà difficile, mentre Allegri lo terrebbe volentieri. Certo, io da allenatore lo terrei sì volentieri, un giocatore così, ma motivato, sereno.
Io ci penserei tanto a mandare via Dybala, ragazzi. Dybala è giocatore, Dybala è giocatore vero quando sta bene. Poi è chiaro che i problemi fisici ultimamente ne ha avuti anche un po' diversi, però è un giocatore che fa la differenza.
Fabio, secondo me questa è una situazione, io prima dicevo a Bucchioni ti sei un grande, prima di tutto perché lo è, non posso dare certo le pagelle a Bucchioni, lo stimo, ma diceva una cosa che mi trova proprio pienamente d'accordo, cioè questi con l'avvento di Ronaldo, al di là dello scudetto, di quelle cose sul campo che si sono viste, tanto di cappello a quello che però quest'anno è un flop e tutto quello che volete voi, hanno fatto una serie di strascichi, che hanno lasciato una serie di strascichi, uno di questi il divorzio con Allegri in un momento in cui questo stava vincendo, e altri strascichi sono proprio questo accantonamento di Dybala quando era l'anno in cui doveva essere insieme a Cristiano Ronaldo uno degli artefici, ma quella Juventus non poteva permettersi, quella di Sarri non poteva permettersi essere così offensiva, aveva bisogno di equilibrio e via discorrendo, e Dybala è tornato in naftalina, così come successivamente anche in quest'anno e via discorrendo. Dybala rinasce, se va in un altro club, che può essere l'Inter, che può essere all'estero, e ha ragione Fabio, è un giocatore e ci penserei due volte a privarmene, ma ormai è come un rapporto di coppia dove sono il marito e la moglie, due santi, ma tra di loro non si trovano, quindi
però siccome
mamma mia,
però
che
Gaetano, siccome Allegri è un allenatore che sa come si vince e sa quali giocatori lo porteranno a vincere,
non a caso dice abbiamo bisogno di lui,
ho bisogno,
io e la squadra, ha detto io e la squadra, io e la squadra abbiamo bisogno di Dybala. Ragazzi,
sì,
questo è un messaggio forte.
Allegri è un grande anche, non dico a dire bugie per l'amor di Dio, però a indirizzare certe cose al momento, perché se lui dice abbiamo bisogno, lui ha bisogno di Dybala, di caricarlo e magari fargli capire che comunque se stringe un po' i denti potrebbe rimanere. Prima di tutto
sì,
bisogna capire se Dybala vuole rimanere o no.
Gaetano,
recuperare uno come Dybala in vista anche della Champions e caricarlo è un'altra cosa, poi la realtà.
Certo, però Gaetano, guarda Allegri, è arrivato, gli hanno preso giocatori normali,
sì,
la Juventus era quinta, sesta, settima.
Sì, sì,
sì, no, ha detto, aspetta un attimo, fermi un attimo. Se non prendete i calciatori qui non si arriva da nessuna parte. Pronti via, prendo Vlahovic.
Sai cosa potrebbe fare Allegri? E dare un paio di milioni di quelli che guadagna lui, visto che guadagna 9, dice, vabbè, datemene 7 a me, questi due dateli a Dybala.
Guarda te, Enzo, che tiri fuori, guarda, incredibile.
No. Scusa, se no non glielo tengono.
Vabbè, no, no, però sai, sai che cosa penso? Che in questo momento, adesso al di là della battuta che è simpatica, però credo una cosa, che questo è un momento molto delicato e l'allenatore che dice così manda anche un messaggio, di, secondo me, faccio un'interpretazione, tranquillizziamo anche un po' il giocatore, perché la Juve c'ha un sacco di infortunati, deve fare questo finale di campionato dove deve difendere il quarto posto, c'è la partita di Champions con il Villarreal, di Dybala c'è bisogno, bisogna tranquillizzarlo secondo me in questo momento, non creargli una tensione intorno in questa fase, poi dopo superi questa fase.
Ti fa male sempre perché non è sereno, voi lo sapete cosa dicono i medici, soprattutto sportivi, sotto tensione quando la mente non è lucida, queste pressioni esterne ti fai male molto
però,
più facilmente.
Però perdonami, che pressione è che forse rinnovi a 7 o forse rinnovi a 6, sinceramente, o a 5? Cioè,
dice, no, l'avresti voluta pure tu, Fabio, sta pressione, la verità.
È una pressione proprio... Blanda, diciamo, pressione blanda.
Avresti voluto vivere con questa pressione, di la verità, Fabio. Allora, vi sto per salutare Fabio Petruzzi, che ti hanno imparato. L'ultima cosa, Fabio, c'è qualche squadra ad alta quota secondo te in questo turno che può rischiare? Vi dico le partite al volo: Sampdoria, Juventus, Milan, Empoli, Verona, Napoli, Torino, Inter. Le prime quattro, secondo te? Temi uno scivolone?
Ti dico che il Napoli domenica mi ha deluso tanto. Mi ha deluso tanto perché secondo me il Napoli domenica ha avuto un match point importante. Vincere domenica col Milan voleva dire andare in testa e poi a 10 giorni dalla fine dipende tutto da me. E quindi ha perso una grandissima occasione dopo che l'aveva persa a Cagliari una settimana, 10 giorni prima. Detto questo, Napoli e Inter... hanno due partite difficili, molto toste. Il
molto
Verona
toste, molto
è una
toste.
Squadra che gioca libera di testa, gioca spregiudicata, segna tanto, ha giocatori, ha grandi calciatori, secondo me sottovalutati e se ne parla poco. Barak o Caprari.
Quindi tu dici Napoli e Inter rischiano.
Sì, Napoli e l'Inter a Torino è una partitaccia molto dura, mentre il Milan ha un turno favorevole. L'Empoli è una buona squadra, gioca a calcio, però ultimamente è in fase un attimino
cala,
così,
non vince da un sacco di
calo,
partite, sì,
di calo.
Va bene, vediamo un po'. Fabio, grazie come sempre, un
grazie
abbraccio,
voi,
buon proseguimento.
Ciao a tutti, ciao Gaetano, un bacione grande.
Ciao a tutti.
Gaetano, dimmi al volo anche tu, vedi un rischio e ti saluto?
Io vedo un rischio del Napoli, perché questi a centrocampo hanno gli indiani, il Napoli gli indiani a centrocampo li soffre e farà la seconda partita come gli ha incartata Pioli al
bellissimo.
San Paolo, mentre invece l'Inter col Torino sì è gara tosta sulla carta, però il Torino nelle fasi nevralgiche si cala le braghe, le corna e l'Inter passerà.
Va bene, grazie Gaetano, buon fine settimana.
Ciao, ciao grande Gaetano.
Enzo, aspetta un attimo, rimani un attimo lì, torno subito.
Uno scappo, c'è anche il sole in fronte.
Dai, c'è bello come il sole che ti bacia, dai, vai, arriviamo subito.